Georgia come Ucraina, dopo il voto si attende la piazza, vicino Oriente, tra negoziati e l'attacco israeliano all'Iran. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
The Electoral Commission has declared the pro-Russian Georgian Dream Party winner of parliamentary elections.
This is an attempt to steal Georgia's European future.
אנחנו כותבים מחדש את ההיסטוריה. מלחמת שבט נכפתה עלינו, ואנו משיבים לה מלחמת תקומה.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Le due usuali domande per iniziare. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team. Con me quest'oggi ci sono Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in console Valeria Bernardi. Come sempre per voi, 349-238-6666, domande, commenti, sms e whatsapp. Siamo su X, nessun logo 24, vero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Saranno le 16.08, 30 secondi. Qui a Milano saranno le 18.38 e una manciata di secondi a Teheran, Iran, colpito venerdì notte dalla rappresaglia israeliana.
ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها ای رست خیز ناگهان و ای رحمت مفتها ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها.
Il weekend appena trascorso ci ha consegnato una serie di fatti piuttosto eclatanti, ma forse anche qualche segnale che lascia presagire venti di pace nella situazione in vicino Oriente. Segnali contraddittori, per carità. Da un lato registriamo nella notte di venerdì l'attacco israeliano su alcuni siti militari, oltre una ventina si dice, in territorio iraniano. Un Iran che minimizza la portata di questi attacchi, forse preludio al fatto che non ci sarà una controreazione da parte della Repubblica degli Ayatollah. Dall'altra parte, nell'ennesimo summit di colloqui e di tentativi di trovare il bandolo della matassa a Doha in Qatar, c'è forse un segnale, perché pare che la proposta egiziana, quella di almeno due giorni di cessate il fuoco, il rilascio di alcuni ostaggi israeliani e il rilascio di alcuni prigionieri palestinesi, troverebbe qualche breccia nella diplomazia israeliana. Tanto che lo stesso Netanyahu ha dichiarato poche ore fa: siamo pronti a valutare questa opportunità. E peraltro, siccome pare che l'attualità internazionale tra le 4 e le 5 subisca delle accelerazioni incredibili, vi do conto del fatto, breaking news appena battuta, me la segnala Antonio Taglia, fonti di Hamas pronti a accettare la proposta egiziana. Lo hanno detto alcuni fonti appunto del movimento che governa la striscia al canale saudita Al-Shark. Il movimento è pronto a accettare la proposta egiziana che, ricordo, prevede il rilascio di 4 ostaggi in cambio di una tregua di 2 giorni e il rilascio di alcuni prigionieri palestinesi. Non è precisato il numero dei prigionieri palestinesi. Tuttavia, le stesse fonti hanno ribadito che Hamas punterebbe a raggiungere un accordo coerente con la proposta di Joe Biden, che quindi prevede il completo ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Seguiremo gli ultimi sviluppi di questa vicenda, il tutto mentre il fronte nord, quello libanese, è ancora molto molto caldo. Ma poi c'è un altro fronte che ci porta in Caucaso, in Georgia, lo sapete, ne abbiamo parlato venerdì, un appuntamento elettorale fondamentale, elezioni parlamentari, ma un vero e proprio referendum per abbracciare la strada europea oppure abbracciare la strada verso Mosca. Sogno Giorgiano ha vinto. Sogno Giorgiano, sapete che vuole e prevede invece relazioni più stabili con Mosca. La presidente georgiana denuncia brogli, denuncia mistificazioni, denuncia ingerenze, ma per il momento non porta prove, anche se alcuni giornalisti georgiani sui social stanno iniziando a sviluppare una serie di inchieste, stanno, per meglio dire, pubblicando i risultati di queste inchieste. Vi do conto di un segnale su tutti. In alcune città c'erano, per esempio, 5.000 votanti, 5.000 elettori, ma i voti a favore di un partito o dell'altro erano di 6.000, 6.500. Ci collegheremo sul campo, dal campo, per darvi le ultimissime naturalmente. Metteremo il grandangolo per cercare di capire dove sta andando l'importante stato caucasico. Prima però ci sono almeno due notizie che volevamo raccontarvi.
I'm here today with a message of hope for all Americans. With your vote in this election, I will end inflation. I will stop the invasion of criminals coming into our country.
Stopperò l'inflazione, stopperò l'invasione dei criminali. Quella che si è consumata nel weekend è stata l'ennesima tappa di una campagna elettorale sempre più infuocata, sempre più accesa. Devo dire, i toni della convention trumpiana piuttosto accesi, anche con qualche, chiamiamola, irriverenza. Non so, Puerto Rico è un'isola piena di spazzatura, questo è stato detto da uno degli speaker repubblicani, ma tant'è. Madison Square Garden gremito per applaudire Donald Trump, ma anche il candidato alla vicepresidenza J.D. Vance, ma c'era anche il patron di SpaceX, Elon Musk, che come sapete da parecchi mesi oramai ha trasformato quello che era un timido endorsement ai repubblicani e soprattutto a Trump in un appoggio sempre più sostenuto, sempre più sfegatato. Vi dicevo, il primo a infiammare gli animi è stato il comico Tony Inchcliffe, perdonatemi, che ha definito Porto Rico un territorio non incorporato degli Stati Uniti, un'isola di spazzatura galleggiante nel mezzo dell'oceano. Altri speaker come Tucker Carlson si sono scagliati con toni piuttosto virulenti contro la Harris, definita l'anticristo, o il primo procuratore samoano indiano con basso quoziente intellettivo a puntare alla presidenza. Sul fronte democratico la candidata Kamala Harris, ma anche il candidato al posto di vice, Tim Walz, stanno progettando nell'ultima settimana di campagna elettorale di toccare tutti e sette gli stati in bilico, i Battlefield States, con eventi mirati, a cominciare dal Michigan, proprio mentre vi parlo in queste ore. Anche Harris, devo dire, che sta un po' cambiando i toni, sempre più polemica nei confronti di Donald Trump, lo attacca soprattutto sull'anagrafe, sull'età e sulla stabilità mentale. Secondo gli ultimi sondaggi del Washington Post, la Harris sarebbe in leggero vantaggio su 4 dei 7 stati più contesi, ma sapete che questi sondaggi lasciano assolutamente il tempo che trovano. Oggi sintetici sui dossier perché c'è tanta carne al fuoco nella puntata di quest'oggi. Il secondo ha a che fare con la temperatura politica in Giappone, che si è alzata e parecchio, perché il premier giapponese Ishiba ha commentato il risultato negativo, il peggiore dal 2009, dopo le elezioni anticipate che egli stesso aveva indetto, dicendo: gli elettori hanno espresso un giudizio severo sul nostro partito. Qual è questo giudizio severo? Beh, che le elezioni si sono concluse senza un vero vincitore, che il partito di Ishiba, orientamento conservatore, che governa, ricordiamo, dal 1955, a parte un paio di breve parentesi, nesce un pochino malconcio. Sostanzialmente Ishiba ha già detto: io non mi dimetto, perché il Giappone ha bisogno di stabilità di governo per una serie di piani da portare avanti, soprattutto la lotta al caro vita e all'inflazione che sta iniziando a galoppare anche nel sollevante. E a questo punto lo scenario istituzionale politico è quello della nata zoppa. L'idea è che Ishiba andrà a negoziare i singoli provvedimenti di governo ogni volta anche con l'opposizione che ha ottenuto più voti. Ce la farà? Punto di domanda. Infine, nella puntata di venerdì abbiamo lanciato sul nostro canale Instagram, buttateci l'occhio ogni tanto perché trovate i lanci, i temi della puntata, trovate il cuore, un po' il sunto, gli interventi più interessanti e poi soprattutto la nostra radio che si vede. I cartografi di fase 2, in particolare la matita di Giulia De Amicis, ma anche le parole di Daniele Dapiaggi, nella mappa che trovate si sono concentrati sui BRICS, cercando di raffigurare in maniera molto molto plastica quelli che sono i BRICS. Quindi buttate l'occhio ai nostri social, noi invece chiudiamo i nostri dossier internazionali e iniziamo a parlare di Georgia.
Non riconosco queste elezioni. Sono elezioni che non possono essere riconosciute, perché se lo facessimo significherebbe autorizzare la Russia ad entrare in questo paese, equivarrebbe ad accettare la sottomissione della Georgia alla Russia.
Così la presidente georgiana Zubarishvili, commentando a caldo quello che è accaduto. Ebbene, che cosa è accaduto? che, sogno georgiano, il partito di governo che si è spostato negli anni progressivamente su posizioni più filorusse che filoeuropeiste ha ottenuto il 54.08% dei voti contro il 37.58% degli avversari del cosiddetto schieramento filoeuropeo. Avete sentito, elezioni, risultato che non viene riconosciuto, comunità internazionale che sta un po' alla finestra, cerca di capire perché. Perché la presidente ha denunciato brogli, ha denunciato ingerenze e interferenze, questo fra l'altro anche non soltanto nell'ultima frase che avete sentito, ma nei tempi, nei giorni della settimana della settimana scorsa. Che cosa può accadere adesso? Allora andiamo in diretta a Tbilisi con Federico Baccini, osservatore Balcani e Caucaso. Federico, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, ben ritrovati a voi.
Allora, dal vociare che sento, qualcosa forse sta iniziando. Parliamo della manifestazione filoeuropeista indetta da quest'oggi, da adesso sostanzialmente, dall'opposizione, ma non sento clima particolarmente incandescente. Le ultimissime, Federico.
Sì, allora qua sta iniziando, diciamo, la polizia ha appena chiuso viale Rustavelli, che è il grande viale davanti al Parlamento. La manifestazione era convocata per le 7, ma ci si attendeva che sarebbe iniziata un po' più tardi. Al momento la situazione è molto tranquilla, non ci si aspettano neanche grandissime violenze, insomma questa è almeno l'attesa, proprio anche per la presenza della Presidente. Vedremo insomma poi cosa succederà.
La voce di Federico Baccini, osservatore Balcani e Caucaso, in diretta dalla Georgia. Allora iniziamo a mettere il grand'angolo, lo facciamo con Eleonora Tafur, analista di ISPI. Eleonora, ciao, buongiorno, grazie anche a te per essere con noi.
Grazie a voi dell'invito.
Allora, secondo alcuni, metto un po' il carro innanzi ai buoi, stiamo a vedere che piazza sarà, di quali colori si tingerà e con quali atmosfere. Secondo alcuni analisti ci sono tutti gli ingredienti molto molto simili a Euromaidan, Kiev 2014. Paragone azzardato, prematuro, dobbiamo aspettare, che idea ti stai facendo? Non ti sei fatta perché è tutto in divenire.
Assolutamente, secondo me è presto per dare dei giudizi, però gli ingredienti ci sono tutti, nel senso abbiamo visto con quanta passione anche i georgiani, soprattutto nelle grandi città, è bene ricordarlo, sono scesi in piazza per esempio per criticare la legge sugli agenti stranieri, quella che viene chiamata legge russa. Sappiamo che l'elemento Russia è un elemento che sicuramente disturba, e fa scendere in piazza le persone, però anch'io dalle mie fonti mi sembra di capire che lo stato d'animo in questo momento non sembra essere molto teso, anzi la situazione sembra tranquilla, quindi anch'io vorrei vedere i dati delle manifestazioni di piazza di stasera.
La voce di Leonora Tafur, analista di ISPI, ma anche quella di Federico Baccini, in diretta da Tbilisi. Federico, la presidente ha tuonato contro interferenze russe, contro brogli elettorali. Allo stesso tempo gli osservatori internazionali hanno detto sì, non è andata esattamente secondo gli standard occidentali, ma si sta facendo fatica da parte dell'opposizione a sostanziare questi pesanti brogli che invece vengono denunciati. Può essere la piazza il momento in cui, come dire, si mostrerà l'eventuale, la presunta pistola fumante o queste presunte prove?
Beh, diciamo che in realtà sul piano dell'evidenza dei brogli, missioni di osservazione internazionali e locali, e ciò che denunciano le opposizioni, ciò che denuncia la Presidente, in realtà convergono. Nel senso, ci sono decine, se non centinaia, di video che dimostrano come sono stati messe nelle urne più voti, come ci fossero le telecamere che non dovevano essere previste nei seggi. Insomma, tutta una serie di violazioni che ora chiaramente dovranno essere valutate ovviamente dalle autorità competenti. Ciò che la comunità internazionale, diciamo, non sta dando la risposta che l'opposizione si attende, neanche la Presidente, è sul fare il passo in più, cioè definire queste elezioni non effettivamente libere ed eque e democratiche come ci si sarebbe aspettati. Questo è un po', diciamo, lo scalino. Poi sulla piazza, la piazza oggi, l'obiettivo principale sarà quello di dimostrare che c'è un enorme malcontento e soprattutto sì, ci deve essere una risposta insomma a tutte queste dichiarazioni, a tutte queste condanne nei confronti dei brogli da parte proprio della popolazione, per far vedere che queste elezioni non erano, non corrispondono alla voce del popolo.
Vado da Eleonora Tafuro perché il primo leader europeo che si sta congratulando con la vittoria di Sonia Giorgiano e che addirittura è pronto a mettere piedi a Tbilisi è Viktor Orbán, non tanto quanto leader ungherese ma quanto come presidente di turno dell'Unione Europea. Ma che ci va a fare Viktor Orbán in Georgia, Eleonora?
Beh, certamente è una mossa politica, nel senso che Viktor Orbán, anche quando è andato, quando ha fatto il suo gesto di apertura verso Vladimir Putin, l'ha fatto anche per presentare un'immagine di sé come leader importante, come leader ponte anche, di fronte per esempio all'intransigenza di altri leader europei come Ursula von der Leyen o Charles Michel, che hanno detto appunto che condannava tutte le irregolarità denunciate in questo voto. Quindi Orbán si reca lì per fare da ponte, ma anche ovviamente per dare la propria la propria approvazione a un governo, quello di Sonia Giorgiano, che è un governo sempre più illiberale e quindi molto vicino al governo di Orbán stesso.
Io ringrazio intanto tantissimo Eleonora Tafura, analista, ricercatrice di ISPI, esperta di Russia ma anche di Caucaso. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Torno però a Tbilisi da Federico Baccini, lo ricordo, giornalista, analista, osservatore Balcani e Caucaso e lì sul campo, perché alcuni ascoltatori giustamente ricordano Sonia Giorgiano in realtà era per abbracciare l'Europa, però dobbiamo anche ricordare che Sonia Giorgiano negli anni ha in qualche modo cambiato la propria agenda politica, o mi sbaglio, Federico?
Ma diciamo che sì, può essere un punto di vista corretto. Diciamo che negli ultimi anni non ha cambiato la sua agenda, non ha cambiato ciò che da un punto di vista esterno dice, cioè che l'integrazione europea è comunque l'obiettivo. Sì. Il problema è che tra i fatti e le parole c'è un'enorme differenza. In realtà il vero motivo è perché la popolazione, al di là di tutto, rimane a estrema, stragrande maggioranza pro-europeista, e quindi sarebbe un suicidio politico dire il contrario. Ora vedremo però cosa succederà. La Presidente sta iniziando a parlare tra pochissimo, quindi ci siamo quasi.
Ci siamo quasi in diretta da Tbilisi, Federico Baccini, osservatore Balcani e Caucaso, che ci sta regalando queste istantanee di un momento storico. Lo ripeto, alcuni analisti dicono attenzione, ci sono tutti gli ingredienti di Euromaidan, ne siano prova i tanti messaggi al 349-238-6666, tra poco ci vado. Altri più cautamente dicono, beh, aspettiamo un attimo, ingerenze, interferenze straniere, qualcuno evoca evocando tutte le varie letture che si sono susseguite su Euromaidan 2014, guardate se ci sono i cecchini della CIA. Va bene, non erano esattamente i cecchini della CIA su in Euromaidan, ma non abbiamo né il tempo né la voglia di andare a rispiegare cosa è successo a Kiev. L'abbiamo già fatto per mesi dopo l'invasione su larga scala in Ucraina. Qualcun altro dice Broglio, ok, ma parlare del perché ci sia un 20% di scarto, no? E questa mi sembra una domanda più che sensata. Al di là dei brogli, torno da te Federico, prima di ringraziarti e lasciarti alle importanti parole della Presidente, e se è vero che i sondaggi davano un 80% di georgiani che volevano andare in Europa, questo si sarebbe dovuto tradurre con un voto di un certo tipo. Allora c'è anche una un po' una timidezza, un attendismo da parte dei georgiani. Qualcuno dice attenzione che rompere definitivamente con la Russia potrebbe davvero mettere la Georgia in una situazione molto molto critica, e quindi qualcuno potrebbe aver detto votiamo per Sonia Giorgiano, che comunque sulla carta ci porterà in Europa ma allo stesso tempo ci consentirà di avere buone relazioni con la Russia. È un po' questa la logica che potrebbe aver guidato nelle urne.
Beh, diciamo che una certa parte, soprattutto nei centri urbani, potrebbe essere stato questo. C'è da riconoscere che c'è una grossa discrepanza tra i centri urbani, Tbilisi e non solo, e invece le aree più periferiche, più marginali, quelle dove abitano soprattutto le minoranze etniche, armene e azeri. Lì si sono registrate delle percentuali che definire bulgare quasi un eufemismo. 85-90%, ecco, anche in referendum in cui c'è un sì o un no ci si potrebbe, certo, chiedere se è andato tutto bene. In un'elezione multipartitica è ancora più difficile, quindi probabilmente c'è stato un elemento anche di interferenza, di paura di non votare il partito al potere per delle ripercussioni, e le motivazioni possono essere state tante, ma sicuramente qualcosa non è andato per il verso giusto.
Grazie mille a Federico Baccini, osservatore Balcani e Caucaso, ti lasciamo alla piazza, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie altrettanto.
purtroppo mi duole ammettere che molti dei messaggi al 349-238-6666 sono assolutamente poco radiofonici, quindi li devo zompare a pie pari per usare qualcosa di altrettanto poco radiofonico. Caustico, il nostro affezionato istruttore di guida di Verona, veramente ci si chiede da tempo cosa ci faccia Orbán nell'Ungheria, nell'Unione Europea, e non tanto Viktor Orbán in Georgia. Ironico, ma ricorda che cosa? Le tante frizioni avute da Budapest con Bruxelles e i tanti contenziosi, a volte anche a suon di euro, di multe e di sanzioni che la stessa Ungheria di Viktor Orbán ha dovuto sostenere. Nel frattempo, in un'intervista a Franz Venkatra, la Zurabishvili, Salomè, la presidente georgiana, in un'intervista a France 24 ha detto che la vera dimostrazione sarà del broglio, sarà nelle piazze stasera, nelle strade stasera, perché tali manifestazioni, ha detto, mostreranno il sentimento della popolazione georgiana che non vuole farsi rubare l'avvenire. Nel frattempo, su alcuni account Twitter georgiani, invece, ripeto, stanno uscendo alcuni dati che mostrerebbero come in parecchi collegi elettorali vi siano stati brogli o tentativi di brogli. Uno dei casi più eclatanti riportati da un'importante TV georgiana è proprio questo. C'era il numero dei voti assegnati al partito, per esempio Sogno Georgiano, 6.500, e il numero di votanti in quel collegio che era molto inferiore. Da ciò si immagina che evidentemente qualcuno sia riuscito a infilare più schede nella data urna. Detto ciò, gli osservatori dell'OSCE hanno detto ci sono irregolarità, questo non vi è alcun dubbio, ma non hanno per il momento messo in dubbio la validità di questa tornata elettorale. Io ho la sensazione anche che i tanti analisti e osservatori, ma anche i tanti politici a livello internazionale, siano molto molto cauti, perché è una situazione che va presa veramente con le molle, con estrema cautela, visti i precedenti in altri luoghi. C'è una piazza che si sta riunendo, possibilmente pacifica, ci sono forze dell'ordine, c'è un partito che ha vinto sulla carta, c'è un'opposizione che rigetta questa vittoria. Staremo a vedere se la piazza, le istituzioni georgiane avranno tutti quegli elementi, quegli anticorpi per mettere in atto dinamiche virtuose in un passaggio così delicato. Detto ciò, io mi fermo alla borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Stiamo riscrivendo la storia. Siamo stati scagliati in una guerra di distruzione e stiamo rispondendo con una guerra di sopravvivenza. È una guerra per l'esistenza. Una guerra su sette fronti contro l'asse del male capeggiato dall'Iran. E visto che siamo in guerra, vogliamo che chi vuole la nostra distruzione paghi un prezzo alto. 3 settimane fa, dopo aver ucciso Hassan Nasrallah, l'Iran ha attaccato Israele con centinaia di missili balistici. L'attacco è fallito, ma avevamo detto che avremmo risposto e nelle prime ore di sabato mattina abbiamo mantenuto quella promessa.
La voce del premier israeliano Benjamin Netanyahu che dava conto della risposta israeliana. Lo sapete, c'era un punto di domanda su quali obiettivi Israele avrebbe deciso di colpire. All'inizio si parlava dei siti di arricchimento dell'uranio, si parlava dei siti petroliferi e poi invece l'opzione si è spostata più sui siti militari. Non è dato sapere quanti esattamente siano stati colpiti, si parla di almeno una ventina. Non è neanche dato sapere esattamente che tipo di mezzi abbia utilizzato Israele, anche le fonti su questo sono piuttosto opache, così come opaca, per così dire, è la narrazione che arriva da parte di Teheran, che minimizza assolutamente quello che è accaduto. Dice non, questo Khamenei in persona, non dobbiamo sottovalutare ma nemmeno ingigantire quello che è accaduto, forse presagio, ma ne parleremo in chiusura di trasmissione, a una non risposta, non controreazione da parte della Repubblica degli Ayatollah. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe attaccato 23 punti del territorio iraniano. Degna di nota, soprattutto per chi è avvezzo alle cose militari, il fatto che sostanzialmente avrebbero non soltanto bucato ma preventivamente annichilito la capacità di difesa iraniana, in particolare andando a distruggere le batterie di missili S-300, che è forse il sistema di difesa aereo più avanzato che l'Iran possiede. Anche qua il termine opacità è più che mai azzeccato, perché anche la stessa tecnologia iraniana, sto pensando ai droni Shahid per esempio, che sono tutti fatti in casa, si sono dimostrati non particolarmente evoluti dal punto di vista tecnologico, ma particolarmente efficaci in alcuni contesti. Però buona regola per chi attacca qualcuno è innanzitutto accecarlo. E in che modo lo si fa? Allora, buongiorno e ben ritrovato nel Sul Luogo Lontano a Stefano Mele, avvocato, esperto di cybersicurezza e presidente della Commissione Sicurezza Cibernetica, Comitato Atlantico Italiano. Stefano, ciao, ben ritrovato.
Ciao, ben ritrovato anche a te.
Allora, prima di tutto accecare, poi colpire, ma uso i termini giusti? Cosa è successo? Cosa ha fatto Israele prima di far levare in volo gli F-35 e non soltanto la notte di venerdì?
Allora, ovviamente abbiamo ancora scarse conferme di questa informazione, di questa notizia, però sembrerebbe che Israele abbia penetrato a livello informatico, con un attacco informatico, i sistemi di controllo dello spazio aereo, di difesa più in generale dell'Iran, in modo da permettere un'operazione militare quanto più pulita possibile. Cerco di spiegarmi meglio. È chiaro che nel momento in cui uno Stato decide di attaccare, di bombardare un altro stato rivale, un conto è avere la preoccupazione che questo stato saprà del lancio dei missili, dei bombardamenti, dell'arrivo dei tuoi caccia militari, e quindi magari troverai delle difese ben pronte a neutralizzare o comunque a cercare di minimizzare il più possibile l'attacco. Un altro conto è che lo Stato non sappia nemmeno che tu hai fatto alzare in volo i tuoi cacciabombardieri e che stai per bombardare. Questo sembrerebbe essere il caso attuale, cioè Israele avrebbe agevolato con un'operazione cyber, quindi con un attacco cibernetico, un'operazione militare convenzionale, in questo caso il bombardamento, quindi non permettendo all'Iran di difendersi, e un po' andando a spiegare come mai ci siamo chiesti nelle ore immediate come fosse possibile che le sirene non fossero suonate e che nessuno si fosse accorto di niente, certo, se non nel momento del primo bombardamento. Peraltro non sarebbe neanche nuova Israele a questo genere di attacchi. Pensiamo tutti quanti che nel 2007, cioè ormai quasi 20 anni fa, Israele, prima di bombardare il reattore nucleare siriano di Al-Kibar, mise in piedi un'operazione, nome in codice Orchard, in cui violarono con un attacco informatico, ancora una volta nel 2007, un attacco informatico ai sistemi dell'aeronautica militare, ai sistemi di controllo dello spazio aereo siriani, e ovviamente poi bombardarono con la massima tranquillità, perché nessuno si accorse del bombardamento se non dopo che il primo missile aveva centrato e distrutto il reattore nucleare siriano di Al-Kibar e i bombardieri erano verso casa. Quindi Agevolare con un attacco cyber un attacco militare convenzionale pare essere la vera dimensione che il cyberspazio sta assumendo in questo momento all'interno dei conflitti armati.
La voce di Stefano Mele, avvocato, presidente della Commissione Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano, aggiunge una pennellata a quello che dicevo: non soltanto accecare il nemico, ma possibilmente tappargli occhi e orecchie per non far udire il rombo dei tuoi F-35 mentre si avvicinano. Questa cosa ci porta a fare due considerazioni, Stefano. Una un po' più di carattere generale: ormai gli attacchi cyber hanno effetti non soltanto nell'infrastruttura tecnologica, ma anche nell'infrastruttura reale. Tu stesso spesso negli anni a questi microfoni hai detto: attenzione, non pensate che un attacco cyber vi rubi qualcosa dal telefono, dal computer, semplicemente dati, informazioni. Quella roba lì, quell'attacco può anche incrinare un reattore, può spegnere un sistema di raffreddamento, quindi può avere effetti e danni fisici molto molto rilevanti. La seconda osservazione, poi libero di aggiungere quello che vuoi Stefano, anzi volentieri, è l'Iran ancora una volta ha denunciato la sua enorme fragilità nei confronti di Israele, qua con un attacco ipertecnologico, un cyberattacco, e qualche settimana fa invece con i pagers. Cioè anche rifugiarsi, cerca persone, anche rifugiarsi in alto o bassa tecnologia sembra poco efficace in questo momento per Iran e i proxy iraniani.
Sì, confermo Giampaolo, effettivamente è così. Qualsiasi strumento digitale oggi che utilizziamo, sia di alta che di bassa tecnologia, non fa nient'altro che non pone nient'altro che una possibilità di attacco in più a chi ti vuole, a uno Stato altamente motivato, come sicuramente Israele all'interno di questo conflitto, per andare a colpire. Se ritorniamo all'esempio che abbiamo fatto precedentemente, io agevolo un attacco convenzionale con un attacco cyber, ma attenzione, lo posso anche amplificare negli effetti. Ad esempio, questo l'abbiamo visto nel conflitto tra Russia e Ucraina. La Russia, prima di invadere, bombardare e uccidere alcune città, ha colpito con un attacco informatico i sistemi che sono deputati all'emergenza dei cittadini di quel luogo che stavano per invadere e per attaccare. Quindi amplifico gli effetti attraverso un attacco informatico, perché chi sarà colpito, ferito, purtroppo non potrà chiedere aiuto perché i sistemi di emergenza sono saltati. Quindi vediamo come agevolare un'operazione militare e amplificarne gli effetti attraverso un attacco cyber sia oggi una realtà molto più che concreta, e come dicevi precedentemente tu, che crea effetti nel mondo reale. Scordiamoci che un attacco cyber, ovviamente di questo livello, di livello statale, di stati fortemente motivati all'interno di un conflitto, sia solo un problema informatico, ma è un problema sicuramente che parte dall'informatica per poi avere degli effetti nel mondo reale.
Grazie mille. Stefano Mele, lo ricordo, è avvocato, esperto di cyber security e preside la Commissione Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
A presto.
Tra poco torna il messaggio al 349-238-6666. Mi do anche conto del fatto, visto che Stefano Mele citava l'altro conflitto, quello russo-ucraino, della breaking news da parte della Reuters. Secondo il Pentagono, una parte dei soldati nordcoreani già schierati in Russia nella regione di Kursk si sta avvicinando all'Ucraina, e stiamo parlando di questo aspetto da parecchi giorni qui nel suo luogo lontano, lo ricorderete. Leggevo fra l'altro in rete, fino a qualche ora fa gli ucraini se ne sarebbero accorti, l'intelligence ucraina, nonostante tentativi di dissimulazione più o meno efficaci, nel senso che alcuni militari nordcoreani sarebbero stati trasportati in prossimità di quelle zone anche con camion civili, quindi per cercare di non dare troppo nell'occhio. Tra pochissimo invece metteremo il grandangolo per cercare di capire a che punto siamo, perché vi dicevo, una delle notizie di quest'oggi è proprio il fatto che a Doha le parti hanno ricominciato a parlarsi. In realtà non c'è Hamas, però tant'è, c'è l'Egitto, naturalmente c'è il Qatar, c'è David Barnea, ci sono un po' tutti. Netanyahu, due punti, a Doha le parti hanno discusso un nuovo disegno che combina proposte precedenti a nuovi sviluppi. Allora, devo dire che nelle ultime settimane Netanyahu non si è mai sbilanciato su questo punto, anzi ha eluso molto il dossier ostaggi. Forse davvero c'è un segnale che qualcosa potrebbe muoversi. Ci muoviamo anche noi, anzi andiamo a sentire come se la cava chi si sta muovendo in macchina. Traffico.
Nessun luogo è lontano.
Al 349-238-6666 qualcuno chiede quale potrebbe essere la risposta iraniana, se ci sarà. Ebbene, è la domanda che Morteza Pajwok insieme a Antonio Talia hanno fatto a Davood Irfan, ex professore di relazioni internazionali, Università di Kabul. Con l'avvento dei talebani è fuggito in Germania, ma continua a occuparsi di Medio Oriente allargato, in particolare del mondo sciita. Cosa farà Teheran adesso? Sentite.
Prima di tutto bisogna sottolineare che l'attacco di Israele è stato condotto su una scala limitata, anche in confronto all'attacco sferrato in precedenza all'Iran. Israele ha lanciato un attacco controllato contro la Repubblica Islamica per due ragioni. La prima, evidentemente, è che gli Stati Uniti si trovano alla vigilia delle elezioni e la presidenza Biden non vuole in nessun modo l'inizio di una guerra su larga scala in Medio Oriente in questa fase. La seconda ragione va rintracciata nelle questioni di sicurezza di Israele. Israele al momento è già impegnato su diversi altri fronti bellici. Non ha intenzione di entrare in una guerra diretta su larga scala con l'Iran ed è soddisfatto di attacchi limitati e controllati. Quindi non penso che l'Iran risponderà in maniera massiccia all'attacco israeliano. Possiamo provare a interpretare la risposta dell'Iran con due scenari. Il primo è quello in cui l'Iran non reagisce affatto. Il secondo scenario è una reazione molto superficiale e limitata, precisamente come l'attacco israeliano. Il punto è che entrambe le potenze, Iran e Israele, capiscono bene quali sono gli equilibri di potere nella regione. Quindi entrambi stanno cercando di mantenere il livello di conflitti nella regione in un'area grigia, dove spesso si sfruttano dei proxy. In generale, nessuno dei due cerca un conflitto allargato a tutto il Medio Oriente. Perché si realizzi questo scenario dovrebbe avvenire qualcosa di molto singolare. E non credo che questo tipo di evento accadrà, almeno per il momento, perché sia l'Iran che Israele lo stanno evitando.
La voce del professor Davood Irfan, ex relazioni internazionali all'Università di Kabul. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, professor Pejman Abdul Muhammadi, storia istituzioni del Medio Oriente, Università di Trento. Pejman, ciao, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, eccoci qua.
Allora, partiamo dalla dichiarazione ufficiale di Ali Khamenei, che domenica ha detto: il male del regime sionista nel suo attacco di sabato contro l'Iran non dovrebbe essere né ingigantito né sminuito. Questo errore di calcolo dei sionisti deve essere ridimensionato affinché comprendano il potere e la determinazione dell'Iran. Ma quindi reagiscono o no?
È una risposta democristiana questa. Allora, in realtà possiamo dire che la Repubblica Islamica non ha l'interesse a avere l'escalation, mentre Israele, il governo di Israele, come abbiamo sempre detto anche con voi, ha interesse al cambio dell'ordine mondiale. Ricordiamoci che il cambio dell'ordine mondiale, in questo caso partendo dal Medio Oriente, la Repubblica Islamica insieme ai democratici di Biden, insieme alla Cina, hanno interesse a mantenere lo status quo medio orientale, mentre il governo israeliano, insieme ad altri alleati, tra cui Donald Trump, hanno interesse a cambiare l'ordine medio orientale. È una grande partita, non è tra il cosiddetto Occidente e il cosiddetto Sud globale, che non esiste, perché se andiamo a vedere la mappa del Sud globale, l'80% è Nord. Quindi non c'è questa dicotomia, a mio avviso, ma c'è una grande partita per cambiare un ordine che è iniziato dalla caduta di Nixon fino ad oggi o mantenerlo.
La voce di Pejman Abdul Muhammadi, storia istituzione del Medio Oriente, Università di Trento. In tutto questo però ci sono partite più piccole ma delicatissime e nevralgiche, come per esempio i colloqui di Doha. Davo conto del fatto che per la prima volta Netanyahu ha mostrato, almeno a parole, una certa apertura. Hamas stessa ha detto: siamo pronti a accettare un accordo che non è quello ventilato da Joe Biden, forse più la proposta egiziana, cioè qualcosa di temporaneo, un paio di giorni, quattro ostaggi, alcuni prigionieri, che sia quasi il pro a qualcosa di più ampio e di più duraturo. Il tutto però viene detto, soprattutto da parte di Hamas: attenzione, non vogliamo più le truppe israeliane su Gaza. Come valutare? Sappiamo che questo gioco diplomatico è forse uno dei più difficili che abbiamo mai raccontato qua nel suo luogo lontano. A che punto siamo? Qual è lo status?
Questa volta, vedi, rispetto a un po' di mesi fa che dicevo Netanyahu andrà in fondo, questa volta è un po' cambiata la situazione. Israele ha proprio interesse in questo momento a fare un piccolo passo avanti verso Gaza, verso la Palestina, perché in realtà deve un po' calmare quel fronte lì, recuperare un po' di reputazione, perché deve andare a fare il vero lavoro, che è quello di smantellare totalmente la rete di queste organizzazioni criminali transnazionali, che sono Hezbollah, Houthi, Hashdoshabi in Iraq e gli Haramiyun in Siria. Quindi il vero lavoro di Netanyahu non è più a Gaza. Il lavoro a Gaza per Israele in questo momento non è finito, ma può avere un attimo di pausa. Quindi è verosimile che facciano qualche passettino avanti. Ma attenzione, Hamas non è nella posizione di dettare, tra virgolette, negoziati o condizioni. È vero che c'ha gli ostaggi, ma sono molto indeboliti anche loro. Quindi a mio avviso ci potrebbe essere un piccolo passo verso un'apertura di qualche tavolo, ma la vera partita ormai non sarà per adesso Gaza. Concentriamoci, a mio avviso, Libano, Iraq, Siria, per ritornare nel secondo tempo iraniano. Il primo tempo è finito, un po' come ieri che era Inter-Juve, ma dovremmo vedere il secondo tempo. La partita sarà molto complessa.
Allora, io non mi intendo di calcio, ma ho sentito da colleghi un po' in radio che è finita 4-4 la partita di ieri, una partita mirabile. Ripeto, non sono calciofile, molto distante da me, ma tutti hanno detto: ci siamo davvero divertiti. Ecco, ho la sensazione, Pejman, ma confessami se sbaglio, che un pareggio però, per come è sistemato il vicino Oriente adesso, non sia qualcosa, a tranne forse su larghissima scala e nel medio periodo tra Iran e Israele forse un pareggio si può avere, ma nel locale, se andiamo a Gaza, se guardiamo Hamas, se guardiamo Hezbollah, non mi sembra che il pareggio sia contemplato dalle parti.
No, ma non intendevo il pareggio, intendevo che il primo tempo è finito.
Ah, okay.
Il pareggio non c'è, nel senso che in questo momento Israele è avanti, è riuscito a smantellare la forza difensiva della Repubblica Islamica in buona parte, ha colpito fortemente i proxy, quindi Israele è molto avanti, chiaro. Il primo tempo è finito, ci sarà un secondo tempo molto importante, ma attenzione, è fondamentale a questo punto, dopo l'attacco limitato di Israele, condivido in parte la prima parte che diceva il collega dell'Università di Kabul, in realtà in questo momento le elezioni americane avranno una valenza fondamentale. Se dovesse vincere Trump si andrà verso un cambiamento dell'ordine. Netanyahu ha mostrato che da solo sull'Iran, sulla Repubblica Islamica, non è in grado di affondare, ha bisogno di Trump. Se invece dovesse vincere Harris, avremmo l'ordine di oggi, che vuol dire sparse guerre, promozione dell'Islam politico radicale.
Allo stesso tempo, e qua ti inizio già a ringraziare prima di lasciarti al tuo lavoro, ci sono dei mal di pancia un po' nella società israeliana, un po' nell'ambiente politico israeliano, un po' tra le fila dei militari israeliani. Venerdì davamo conto di questa lettera di alcune centinaia di riservisti che hanno detto: abbiamo passato troppe linee rosse, non si può andare avanti così, sia a Gaza che nel sud del Libano. Gallant, ministro della difesa, che scrive una lettera al governo Netanyahu dicendo: attenzione, qua non c'è un'idea chiara del dopo, dove stiamo andando a finire, e davvero non si capisce quali sono le intenzioni del governo israeliano su Gaza, perché alcuni dicono: attenzione che qua l'idea è l'occupazione definitiva di Gaza, mano militare all'inizio per ragioni di sicurezza, ma poi, l'abbiamo raccontato spesso, vi sono movimenti di coloni che già dicono: andiamo a rioccupare Gaza. E allora se non c'è una visione di lungimiranza, dove sta andando questo governo?
Ecco, questo è un punto importantissimo. Netanyahu e il suo governo, l'unico modo che possano in qualche modo fare quello che loro vorrebbero fare, rimanere e lasciare un punto nella storia del Medio Oriente, dovranno rientrare nella ricostruzione. Se loro invece promuoveranno l'invasione inaccettata, secondo me, nel diritto internazionale, dei coloni, come l'hanno fatto prima, e ricordiamoci che la comunità internazionale è stata silente di fronte alla vergogna dei coloni che sono entrati nei territori palestinesi, se ciò dovesse ripetersi, chiaramente lì segnerebbe la fine della sua legacy. Lì sarà il punto di prova. A mio avviso c'è un progetto più chiaro, ma dovremmo vedere.
E il tempo ci darà la risposta. Intanto grazie mille. Pejman Abdulmuhammadi, Storia e Istituzioni del Medio Oriente, Università di Trento. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Intanto al 349-238-6666 qualcuno scrive: mi sa che Israele è già arrivato in fondo, no? Almeno con Hamas. Ma direi, visti i combattimenti nel nord della striscia con un bilancio di vittime civili devastante, direi assolutamente no. Qualcuno scrive: Israele non può abbandonare gli ostaggi, supponendo che ce ne siano ancora dei vivi. Anche qua ci sono mille punti di domanda, lo diciamo da molti mesi. In alcuni casi probabilmente nessuno sa di chi siano in mano gli ostaggi, in alcuni casi dicono probabilmente alcuni sono già morti. Riflettevo sul fatto che, e non c'è verso, mi perdonerete una facezia finale, tutte le volte che mi appoggio a qualche metafora calcistica inevitabilmente o non comprendo l'ospite o formulo male domande. Segno evidente che io e il calcio siamo veramente distanti e non c'è alcun punto di contatto. L'unico punto di contatto, lo sapete, è uno sostanzialmente, che è la musica pesante, Valeria Bellardi alza il sopracciglio, e l'altro è il fatto, è la mia clessidra immaginaria, che voi sapete campeggia qua di fronte a me, gli ultimi granelli di sabbia, quelli per ricordare quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
C'è solo una regola: niente metal.
Appunto. E allora io ringrazio voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, ci sentiamo domani se volete alle 16. Un saluto da Gio-